fratelli e sorelle, buonasera.
Il pontificato dirompente di Francesco inizia con il saluto più normale, eppure non è un controsenso, perché quella di Jorge Mario Bergoglio è la rivoluzione della semplicità evangelica, dell'umiltà, della normalità che sorprende e scandalizza. I primi gesti del nuovo Papa, il primo con il nome del poverello d'Assisi, il primo gesuita, il primo dall'America Latina, rompono schemi e consuetudini, a partire da quel chinarsi la sera dell'elezione per chiedere la benedizione del popolo. Vescovo e popolo, appunto, un binomio che Papa Francesco indica subito come programma del suo ministero petrino. Il nuovo Vescovo di Roma pensa a una Chiesa che cammina, edifica e confessa, come sottolinea nella prima messa da Romano Pontefice il giorno dopo l'elezione, in Cappella Sistina, e sogna una Chiesa povera, come confida ai giornalisti di tutto il mondo ricevuti in aula Paolo VI, ricordando l'esortazione che in conclave gli aveva rivolto il suo amico cardinale Hummes.
Non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri. Poi, subito in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco di Assisi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva. E Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco di Assisi. E per me, l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato, è l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Un'opzione preferenziale per i poveri che Papa Francesco ridice con la sua sobrietà, con la scelta di vivere a Casa Santa Marta, di non utilizzare auto di rappresentanza per gli spostamenti, nel testimoniare insomma, come afferma nella messa d'inizio ministero petrino, che il vero potere è il servizio, e soprattutto con il richiamo continuo, in particolare nella sua storica visita ad Assisi, a spogliarsi della mondanità spirituale che porta al peccato più forte, quello dell'idolatria. Per rifuggire questa tentazione, osserva, dobbiamo lasciarci amare da Dio che è Padre, abbandonarci nel suo abbraccio. Proprio al tema della misericordia è scritta nel DNA, oltre che nel motto episcopale del Vescovo Bergoglio, è dedicato il primo Angelus di Francesco in una piazza San Pietro strabocchevole di fedeli. Dio, rammenta, non si stanca mai di perdonarci.
Lui mai si stanca di perdonare, ma noi dalle volte ci stanchiamo di chiedere il perdono. Non ci stanchiamo mai. Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo ad essere misericordiosi con tutti.
Un messaggio che il Papa porta personalmente ai giovani carcerati di Casal del Marmo il Giovedì Santo. La misericordia di Dio ci trasforma, rassicura Francesco, ci dona una speranza che è più forte degli errori compiuti nel cammino della nostra vita. Esortazione che il Papa estende a tutti, specialmente alla gioventù, in un tempo segnato da sfiducia e mancanza di punti di riferimento.
E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Quella che ci dà Gesù.
E la speranza si annuncia con il sorriso. Impossibile per Papa Francesco un cristiano triste, con la faccia da funerale, così come è impensabile un Vangelo che resti chiuso nel recinto delle proprie comunità. Bisogna andare nelle periferie esistenziali, esorta, laddove c'è tanta sofferenza. Non a caso le prime parrocchie visitate dal nuovo Vescovo di Roma sono in aree periferiche della città. Meglio una chiesa incidentata, ne è convinto, che una ammalata di autoreferenzialità. Tutti i battezzati, ripete instancabilmente, sono chiamati ad essere discepoli e missionari.
Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui esige un uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere l'orizzonte dell'azione creativa di Dio.
Creativo e sorprendente, il Dio di Bergoglio del resto è quello di Ignazio di Loyola, Deus Semper Maior, il Dio delle sorprese. In fondo è proprio la sorpresa della rinuncia di Benedetto XVI che apre la strada alla sorpresa dell'elezione di Francesco. In tanti, all'indomani del conclave, si interrogano preoccupati sulla convivenza tra i due papi, un inedito assoluto nella storia della Chiesa, timori spezzati, come un incantesimo, dal primo storico abbraccio tra i due successori di Pietro, il 23 marzo a Castel Gandolfo. Siamo fratelli, sussurra l'uno all'altro, prima che si raccolgano assieme in preghiera. È l'inizio di un rapporto senza precedenti, che rende ancora più luminoso il pontificato e che dà vita alla Lumen Fidei, la prima enciclica di Francesco che conclude il lavoro iniziato dal suo predecessore. Apostolo della tenerezza, il Papa è però fermo nell'esigere che i vescovi siano pastori, non burocrati. A loro chiede di avere il coraggio di lottare per il proprio popolo. Il pastore, incalza Francesco, deve saper stare non solo davanti al suo gregge, ma anche in mezzo e dietro le sue pecore perché nessuna si perda. E questo vale per il Papa, per i vescovi, per tutti i sacerdoti.
E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore, che si senta quello. Pastore in mezzo al proprio gregge e pescatore di uomini.
E per essere pescatori di uomini bisogna salpare, andare al largo senza timori. Di frequente, ammonisce nella sua prima esortazione apostolica, la Evangelii Gaudium, ci comportiamo come controllori della grazia, non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. La Chiesa di Francesco ha le porte aperte e non solo perché le persone possano entrarvi, ma anche perché Gesù possa uscire e andare incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo.
Una porta chiusa. Questo non è un buon zelo, allontana dal Signore, non apre le porte. E così quando noi siamo su questa strada, in questo atteggiamento, noi non facciamo bene alle persone, alla gente, al popolo di Dio. Ma Gesù ha istituito 7 sacramenti e noi con questo atteggiamento ne istituiamo l'8º. Sacramento della dogana pastorale.
Le parole di Francesco, semplici e profonde, che attingono direttamente al vissuto quotidiano, fanno vibrare il cuore di milioni di persone, non solo nella Chiesa. Ancor più forse riescono a fare i gesti del nuovo pontefice, tutto proteso a far toccare con mano cosa intenda quando parla della cultura dell'incontro. Francesco è il Papa che abbraccia i malati, che non si sottrae ad un autoscatto con un gruppo di ragazzi, che prende il caffè nella baracca di una favela brasiliana. La Chiesa, nella sua visione svelata nella lunga intervista a Civiltà Cattolica, è un ospedale da campo la cui missione è curare i feriti di questo mondo. Parole che fanno pensare subito alla sua prima visita pastorale in quel piccolo lembo di terra in mezzo al mare che è Lampedusa, crocevia di speranze e troppo spesso di morte e sofferenze. È lì, con davanti agli occhi i volti disperati dei migranti, che Francesco leva un vibrante appello. Di più, indirizza un interrogativo lancinante alle coscienze di ognuno di noi.
Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere.
Quella capacità di piangere che Francesco non ha perso, come sperimentano i disoccupati e i precari incontrati nella sua visita a Cagliari. Il Papa si commuove ascoltando le testimonianze di chi ha perso il lavoro, mette così da parte il discorso preparato e a braccio manifesta la sua empatia con chi soffre. Senza lavoro, denuncia, non c'è dignità.
Lavoro, lavoro, lavoro è una preghiera necessaria. Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa. Lavoro vuol dire amare. Per difendere questo sistema economico idolatrico si instaura la cultura dello scarto. Si scartano i nonni e si scartano i giovani. E noi dobbiamo dire no
a questa cultura dello scarto.
Giovani e anziani. Il Papa torna spesso a mettere l'accento sulla solidarietà intergenerazionale. Lo fa anche alla GMG di Rio de Janeiro, una festa della fede che trasforma la spiaggia di Copacabana in un gigantesco cenacolo a cielo aperto con oltre 3 milioni di ragazzi di tutto il mondo. Il Papa conta su di voi, assicura Francesco, che chiede loro di andare controcorrente e con una metafora efficace afferma che Gesù ci offre qualcosa di superiore della Coppa del Mondo. Anche in Brasile il Papa colpisce per la semplicità dei suoi modi e la naturalezza con la quale si lascia letteralmente catturare dall'abbraccio della gente. Indimenticabile l'immagine del pontefice che sale le scalette dell'aereo con la borsa in mano e a chi gli chiede stupito il perché di questo gesto risponde con una disarmante semplicità.
Non c'era la chiave della bomba atomica, no? C'è il rasoio, c'è il breviario, c'è l'agenda, c'è un libro da leggere. Ho portato uno su Santa Teresina, io sono devoto, ma io sempre andato con la borsa quando viaggio. È normale, ma dobbiamo essere normali,
Una normalità che spiazza i giornalisti, ai quali Francesco, di ritorno dal Brasile, risponde senza paracadute sui temi più scottanti, dalla lobby gay alla comunione ai divorziati, dallo IOR alla riforma della curia. La riorganizzazione del governo della Chiesa, del resto, è tra le priorità dell'agenda del nuovo pontefice, che per tale obiettivo istituisce un consiglio di 8 cardinali, espressione dei 5 continenti. Tuttavia, la prima riforma che ha in mente Papa Francesco è la conversione dei cuori, una riforma che viene alimentata giorno dopo giorno dalle messe a Casa Santa Marta, rilanciate poco dopo in tutto il mondo dalla Radio Vaticana. Le omelie di Francesco, ora tenere come carezze, ora taglienti come lame, diventano i fili dell'ordito su cui il Vescovo di Roma tesse la trama della sua azione pastorale. Lo stile Santa Marta non resta però confinato nella cappella della Casa del Papa. Nelle udienze generali, come negli altri incontri, Francesco coinvolge sempre chi lo ascolta, crea degli eventi comunicativi. Anche le catechesi assumono la forma di un dialogo, anzi di una conversazione con i fedeli.
Quante volte ci diciamo grazie in famiglia? È una delle parole chiave della convivenza. Permesso, scusa, grazie. Se in una famiglia si dicono queste tre parole, la famiglia va avanti. Permesso, scusami, grazie. Quante volte diciamo grazie in famiglie? Quante volte diciamo grazie a chi ci aiuta, ci è vicino, ci accompagna nella vita? Spesso diamo tutti per scontato e questo avviene anche con Dio.
Papa Francesco si fa megafono della voce degli ultimi e condanna a più riprese le violazioni della dignità degli esseri umani, in particolare la tratta, nuova forma di schiavitù. Candidato al Nobel per la pace, il Papa convoca una veglia di preghiera per la fine del conflitto in Siria, a cui aderiscono persone di ogni fede e anche non credenti. Nella Evangelii Gaudium denuncia inoltre con vigore l'iniquità che genera violenza. Il denaro, il suo monito, deve servire, non governare. Altrimenti la vita delle persone perde tutto il suo valore.
Pensate ai bambini affamati nei campi di rifugiati. Pensate a questo soltanto. Questo è il frutto della guerra. E se volete, pensate ai grandi salotti, alle feste che fanno quelli che sono i padroni dell'industria delle armi. Fabbricano le armi che finiscono lì. Il bambino ammalato, affamato, campo di rifugiato e le grandi feste, la buona vita che portano quelli che fabbricano le armi.
Il Papa tuttavia sferza anche l'uso di altre armi, le chiacchiere, perché anche quelle, avverte, uccidono, portano divisione e spellano le persone. Un ammonimento che Francesco rivolge anche ai 19 nuovi cardinali, tra cui il segretario di Stato Pietro Parolin, creati nel suo primo concistoro a fine febbraio.
Il cardinale, specialmente a voi lo dico, entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. Evitiamo tutti e aiutiamoci a vicenda ad evitare abitudini e comportamenti di corte, intrighi, chiacchiere, cordate, favoritismi, preferenze. Il nostro linguaggio sia quello del Vangelo. Sì, sì, no, no. I nostri atteggiamenti, quelle delle beatitudini. E la nostra via, quella della santità.
I primi 12 mesi di pontificato sono contraddistinti da una popolarità strabordante di Francesco a livello mondiale, anche in ambienti lontani dalla Chiesa. Il suo account Twitter, aperto da Benedetto XVI, supera i 12 milioni di follower. Papa Francesco conquista internet e la rivista Time lo incorona personaggio dell'anno. Ma quando a Piazza San Pietro i pellegrini lo accolgono gridando più volte Francesco, lui risponde non Francesco, ma Gesù, e invita i fidanzati, incontrati il giorno di San Valentino, a chiedere dal Signore l'amore quotidiano, a credere nella bellezza della scelta per sempre del matrimonio. Francesco ha particolarmente a cuore la famiglia, le sue sfide pastorali. A queste dedica un concistoro straordinario in vista del sinodo del prossimo ottobre. Anche qui Francesco si china a versare l'olio del buon samaritano sulle ferite di chi, per mille ragioni, ha sperimentato il fallimento della propria unione e cerca un abbraccio accogliente.
Dobbiamo sentire il dolore del fallimento, accompagnare a quelle persone che hanno avuto questo fallimento nel suo amore, non condannare, camminare con loro e non fare casistica con la loro situazione.
Misericordia, disse una volta il cardinale Bergoglio, è il nome del nostro Dio, un nome che ora il mondo intero può ascoltare dalle labbra di Papa Francesco.